Benvenuti alla conversazione. La conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Siamo collegati telefonicamente con l'artista italiano Michelangelo Pistoletto, che ha partecipato alcuni giorni fa alla seconda edizione del Bienal Sur, la Biennale Internazionale di Arte Contemporanea d'America del Sud, che si svolge da maggio a novembre in oltre 40 città di 21 paesi.
Buonasera, signor Pistoletto, benvenuto nel nostro programma.
Grazie, buonasera a voi, buonasera a tutti.
Allora, ci racconti, era la prima volta che visitava Buenos Aires?
No, è la seconda, ci sono già stato l'anno scorso e abbiamo cominciato proprio l'anno scorso a pensare alla partecipazione che io avrei avuto quest'anno in questa Biennale del Sud.
Ha osservato qualche cambiamento nella nostra città fra la prima visita e la seconda?
Non sono rimasto talmente a lungo tempo per poter notare dei grandi cambiamenti, posso dire che ho cominciato a prendere, diciamo, familiarizzare con la città, questo sì.
Allora, in occasione della Biennale è stato inaugurato il circuito Pistoletto. In cosa consiste questo circuito?
Il circuito Pistoletto consiste nella presenza del mio lavoro e delle mie proposte in diversi punti della città e quindi interessano alcuni luoghi come musei, così come il luogo che è stato quello dell'ospitalità dei profughi, quindi il luogo della interazione internazionale creata sul fiume dove noi abbiamo realizzato il Terzo Paradiso, in tanti luoghi della città, e poi nel Museo delle Belle Arti e anche nell'ambasciata italiana, c'è stato fatto un bel grande lavoro nell'ambasciata italiana.
E lei in questa opportunità presenta tre opere storiche: La Venere degli Straci, Segno Arte e Terzo Paradiso. Vi è un concetto comune dietro queste tre opere?
Sì, c'è un concetto comune. La Venere degli Straci è un'opera che è diventata simbolica dell'arte povera, che è un movimento italiano di arte che è nato alla metà degli anni 60 dello secolo scorso, e abbiamo creato un concetto di radicalità dell'arte attraverso il rapporto di una bellezza che è la Venere, che viene dal passato, che si collega con la situazione di degrado e di consumismo consumato degli stracci, e quindi il bello e il brutto messi insieme per creare un terzo elemento che è la rivitalizzazione delle cose consumate, e quindi è un progetto che significa che dobbiamo rigenerare tutto quello che stiamo invece creando come degenerazione, come per esempio la plastica nel mare, e quindi abbiamo fatto un terzo paradiso proprio che è fatto di tre elementi, tre cerchi. I due cerchi esterni rappresentano gli opposti, come potrebbe essere appunto la natura e l'artificio, e in centro il terzo cerchio rappresenta la rigenerazione, la possibilità di creare una situazione nuova tra quello che abbiamo chiamato il primo paradiso naturale e il secondo paradiso artificiale, che è quello che sta degradando la natura. Quindi un terzo elemento al centro. La stessa cosa riguarda il segno arte, che è la massima estensione del corpo umano e proviene da quella, diciamo, figura classica che da Roma al tempo di Vitruvio a oggi, attraverso Leonardo, noi arriviamo a un Vitruvio Leonardo Pistoletto che crea una connessione del passato verso una nuova realtà per il futuro.
E qual è stato il contributo dei ragazzi della Baraccopoli 31 al progetto Terzo Paradiso?
Ecco, il progetto Terzo Paradiso sul mare è stato un contributo straordinario, perché hanno raccolto centinaia di bottiglie di plastica che sarebbero finite per inquinare il mare. Le hanno raccolte, le hanno dipinte introducendo del colore dentro le bottiglie, e poi le hanno unite con una grande maestria di collaboratori adulti, e hanno fatto questi tre grandi cerchi che adesso saranno visibili fino alla fine di ottobre proprio sul mare. Loro hanno contribuito, e contribuendo hanno capito qual è il significato, che il significato è di recuperare il malfatto e trasformarlo in una situazione di ottima soluzione per il futuro.
Lei è uno dei protagonisti dell'arte povera. Cosa si deve intendere per povera?
Per povera non intende essere mancanza di denaro, mancanza di soldi. Povero non è quello, intende essere essenziale. Povero nel senso che è privo di tutte le cose inutili, di tutto il superfluo, e l'eliminazione del superfluo per arrivare all'essenziale, al radicale. Ecco, direi che è un movimento radicale, perché radicale vuol dire il rapporto della radice con la terra. Non c'è niente di più essenziale. Quindi anche la scienza e la tecnologia di oggi devono essere un albero che riporta le sue radici con la terra, con una responsabilità nuova della scienza e della tecnologia con il pianeta, con la natura. Questo è essere radicali.
Perché pensa che questo movimento si sia fermato fortemente in Italia?
Il movimento dell'arte povera si è affermato prima di tutto in Italia, ma adesso è un movimento che viene guardato come il movimento più avanzato e anche diciamo l'ultimo dei movimenti del Novecento in tutto il mondo.
Lei ha fatto anche nel Museo dell'Immigrazione un'opera con gli specchi. Gli specchi sono molto presenti nella sua opera. Perché questo uso ricorrente?
Bene, io ho cominciato a lavorare negli anni 50 alla ricerca della mia identità, per capire chi sono io, cosa sono, dove sono, perché sono. Questa è l'identità che io cercavo, ed è attraverso l'autoritratto, cioè il lavoro che fa l'artista per ritrarre se stessa, ho dovuto utilizzare lo specchio. Non esiste un autoritratto senza che l'artista si ponga davanti allo specchio. Ed è proprio lavorando con lo specchio che pian piano sono arrivato a trasformare la tela del quadro in una superficie specchiante. Dunque il quadro è diventato specchiante, è diventato specchio. Ecco che lo specchio mi ha portato alla mia identità, cioè io sono io nello specchio, ma e quindi c'è il mio autoritratto, ma non sono più solo nel mio autoritratto, perché c'è anche lo spettatore, ci sono le persone che guardano il quadro, quindi è l'umanità che entra insieme a me nel mio autoritratto, quindi è un autoritratto che diventa l'autoritratto del mondo, diventa l'autoritratto della società. Ecco perché per me lo specchio rimane lo specchio del mondo, e quindi da questo specchio traggo le conseguenze necessarie per passare verso una realtà in cui il mondo diventa attivo come arte di trasformazione e arte di rigenerazione. La società ha bisogno oggi di rigenerazione, e quindi tutti dobbiamo lavorare in questa grande opera, in questa grande opera artistica che secondo me è proprio il terzo paradiso.
Lei ha affermato che il mondo chiede di essere trasformato. A suo avviso, l'artista deve assumersi questo compito?
Io certamente, perché l'artista è la persona più libera che c'è. Non c'è nessuno più libero dell'artista. L'artista può creare il proprio segno, esprimere la propria visione, la propria idea con la massima libertà. Però, vede, la libertà è una cosa meravigliosa, ma per diventare qualche cosa di utile per la società deve anche assumere, l'artista deve assumere responsabilità. Quindi bisogna unire alla libertà responsabilità. Non c'è più solo libertà individuale per l'artista, secondo me, ma c'è anche responsabilità comune, responsabilità di connessione, di condivisione, dunque una responsabilità di rapporto nella società.
Lei ha avuto modo di lavorare negli Stati Uniti, perché non è rimasto in quel paese?
Ma io ho lavorato negli Stati Uniti, non personalmente, io ho sempre lavorato in Italia. I miei lavori sono stati diciamo, diffusi, acquisiti negli Stati Uniti perché erano considerati validi. Nel 64 io avevo già la mia opera al Museo d'Arte Moderna, al MoMA, poi negli altri musei. Però ho sempre pensato che io non avevo una cittadinanza americana. La mia cittadinanza, pur essendo italiano, doveva essere una cittadinanza del mondo. Quindi non ero legato al sistema economico, specificatamente economico americano, quanto a un concetto di progresso, dell'arte e della società, ma a dimensione universale e non specificatamente americana. Per cui io credo che aver voluto mantenere le radici in Italia, aver creato un movimento radicale, questo vuol dire che in ogni paese del mondo ci si può riconoscere nella propria radice e nello stesso tempo creare una connessione che diventa con gli altri popoli, con gli altri paesi, che diventa veramente qualcosa di meraviglioso per la società intera.
A Biella, dove lei è nato, lei ha fondato Città dell'Arte e Fondazione Pistoletto. Qual è la missione, il compito di questa organizzazione?
Io avevo fatto nel 94 un manifesto nel quale dicevo che era venuto il momento per l'artista di assumersi la responsabilità di connettere tutti i vari segmenti della società, cioè dalla politica all'economia, dalla religione alla comunicazione e al comportamento, e quindi questo mio manifesto è diventato il leitmotiv di Città dell'Arte. Città dell'Arte si è basata su questo principio di connettere l'arte con tutti i vari ambiti della vita sociale ed è diventato prima di tutto un'università delle idee, un'università dove i giovani venivano da tutte le parti del mondo per esercitarsi nella connessione dell'arte con la vita sociale. E questo è diventato un grande laboratorio che continua a esistere oggi ed è di lì che è nato il Terzo Paradiso, è di lì che è nata la prospettiva della trasformazione e rigenerazione della società, quindi è un grande laboratorio.
Un'ultima domanda, il suo nome Michelangelo non è un omaggio a Buonarroti, vero?
Senta, è molto più semplice. Io avevo un nonno materno e un nonno paterno. Quello paterno si chiamava Michele e quello materno Angelo. Dunque l'hanno messo insieme. Hanno messo insieme due nomi per fare un neonato.
Ho capito. Signor Pistoletto, noi la ringraziamo di questo collegamento. Le auguriamo in bocca al lupo e buon proseguimento di viaggio.
Grazie.
Arrivederci.
Grazie a lei, grazie a voi tutti. Arrivederci. Arrivederci.
Era l'artista italiano Michelangelo Pistoletto che ha partecipato alcuni giorni fa alla seconda edizione di Biennale Sur, la Biennale Internazionale di Arte Contemporanea di America del Sud che si svolge da maggio a novembre in oltre 40 città di 21 paesi. Molto bene amici, ora un po' di musica con Los Enanitos Verdes, la canzone Lamento Boliviano.